L'ultima sera, la vigilia dell'arrivo. Festa nel magnifico salone bianco e oro dell'Eluan. Un musicista polacco suonava con molto pedale e molto scuoter di chiome il celebre preludio di Rachmaninoff. «Questa musica mi dà i brividi», mormorò Astrid seduta accanto al capitano Gray. «Da quando ho saputo che deve descrivere un uomo sepolto vivo che urla e si dibatte nella cassa per venir fuori, non la posso più sentire. Scappo via». E si alzò. «Vengo anch'io», disse Norman Gray con premura. «No, vi prego di rimanere, e quando il preludio è finito direte al polacco che suoni, non so, qualcos'altro, qualche cosa di Beethoven. Allora tornerò». E rialzando in fretta sulle spalle nude il bianco mantello, Astrid sgusciò fuori. Il ponte era deserto, ma verso prua stava una solitaria figura appoggiata al parapetto. Essa gli si avvicinò con rapidi passi. «Debbo rientrare quasi subito», disse. «Vengo soltanto a salutarvi». Saad Nassir non rispose. Faceva scorrere tra le dita un breve rosario di grosse perle d'ambra. Nel salone il sepolto vivo di Rachmaninoff era impazzito e batteva mugghiando i suoi colpi disperati sulla cassa che lo rinserrava. «Dunque, questo è l'addio», disse Astrid con la voce un poco alterata. L'egiziano si volse a guardarla. «Perché addio? Domani notte sul Nilo splenderà la luna». La fanciulla ebbe un lieve sospiro. «Non vi comprendo», mormorò. Egli fece scorrere più rapide tra le dita le perle d'ambra. Dopo un breve silenzio disse: «Quando per la prima volta i tuoi occhi contempleranno lo splendore del deserto, io voglio essere con te». La fanciulla levò su lui lo sguardo attonito. «Che dite? Come sarebbe possibile? Domani al tramonto sbarcheremo ad Alessandria e quando annotta il treno ci porterà al Cairo. Ebbene? Voi scenderete al Shepherd's Hotel. E allora? Allora alle 11 di domani notte io sarò sotto il terrazzo del Shepherd con un arabie ad aspettarvi». «Un arabie? Una carrozza con cavalli che vanno rapidi come il vento». Astrid rise nervosa. «Ma io non potrò scendere». «Sarò sotto il terrazzo del Shepherd ad aspettarvi», ripeté lui e ricominciò a far scorrere tra le dita il rosario. Poi soggiunse: «Tutta la notte ti aspetterò». «Ma come volete che sia possibile? È un'idea folle». «Folle? Può darsi. Allora addio. Allah faccia che i tuoi giorni siano soavi come il latte». Quella pronta rassegnazione la sorprese e la ferì. «Ma pensate, Saad», posò timidamente una mano sul suo braccio, «pensate come potrei fuggire dall'albergo, così, sola, di notte». Egli tacque per alcuni istanti, poi: «Non è a me che tu lo devi domandare. Noi uomini ignoriamo gli agguati delle serpi e le malizie delle donne». Nel salone, con uno schianto, il sepolto vivo morì. Un crepitio d'applausi. Un breve silenzio. Poi vibrarono chiare le prime terzine in minore, seguite dalle ottave dell'immortale Monshine Sonate. Saad si volse ad Astrid. «Ascolta», disse. «Fu certo in una notte come questa che il gigante germanico, sordo e sventurato, diede alla silenziosa luna questa voce ultraterrena». Ma Astrid tremava di irrequieta ansia. La musica non esercitava su di lei che un'influenza sconvolgente e questa era l'ultima sera. «Saad», sussurrò. La sua mano posava solitaria e pallida sul parapetto. L'egiziano, come la prima sera, vi posò sopra, ferma e leggera, la sua mano scura. Disse: «Domani, tutta la sera, il mio vecchio servo Ibrahim sarà nell'atrio del tuo albergo ad aspettare un cenno da te. Tu l'hai visto, Ibrahim? Lo conosci?»
«Sì». «Nel passargli accanto farei segno col capo, sì oppure no, null'altro». «Ma pensate come sono sorvegliata, circondata». Egli ritrasse la sua mano. «Addio, il tuo riposo sia dolce come il miele». Si volse e s'allontanò. E la mano di lei rimase, bianca e solitaria, sul parapetto.